Francesca, qual era la rockstar per cui avevi una cotta in passato? Perché tanto ci abbiamo avuta tutte,
Tante, però sai, mai il leader del gruppo, cioè tipo Slash dei Guns N' Roses, John Taylor dei Duran Duran, chissà perché poi.
anch'io tanti diversi, anche un po' con la consapevolezza che forse non erano proprio fidanzati perfetti.
Probabilmente avevi proprio ragione.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenuti, io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi e
Ciao!
questo è Doc tratti da una storia vera. Ormai chi ci segue lo sa, scegliamo storie rigorosamente vere che conosciamo o approfondiamo grazie alla visione di un documentario, una docuserie o anche grazie all'ascolto di un podcast e ve le proponiamo con qualche spunto di riflessione e il contributo di un ospite che ci aiuta ad andare un po' più a fondo. Spesso siete proprio voi a fornirci spunti e idee interessanti scrivendoci a doc@radiopopolare.it o anche sui nostri social dove ci trovate come doc trattino tratti da una storia vera. E lo so che l'abbiamo già detto qui e sbandierato appunto anche sui social, ma ci potete trovare e ascoltare anche su Spotify nel caso in cui non riusciste a seguirci in diretta, oltre che ovviamente tra i podcast del sito di Radio Popolare. Va bene, Roberta, direi che è venuto il momento di cominciare, cosa ne dici?
Iniziamo certo e iniziamo con un tema di cui spesso purtroppo parliamo, e dico purtroppo perché le storie vere che ci danno spunto proprio per discuterne sono state e continuano a essere tantissime, e questo purtroppo è un segno anche del fatto che è necessario parlare. Perché continuando a parlarne, eccoci qui, riusciamo magari ad aprire un pochino di più gli occhi. Oggi raccontiamo una storia che in molti abbiamo sicuramente seguito a suo tempo, che possiamo immaginare abbia spiazzato le tante persone che se la ricordano, e ancora una volta è una storia che ci insegna come certi segnali forse potevano essere colti prima e certe tragedie forse potevano essere evitate. Parliamo del caso che coinvolse il frontman del gruppo musicale Noir Désir, Bertrand Cantat, e della sua compagna, l'attrice francese Marie Trintignant, figlia del leggendario attore Jean-Louis, che ricordiamo tutti in Amour, giusto per citare uno dei suoi ultimi film. Lo facciamo grazie a un documentario che si intitola Da Rockstar ad Assassino, il caso Cantin, creata da Nicolas Lartigue e Anne-Sophie Jean. È disponibile su Netflix da marzo di quest'anno, sono 3 episodi di circa 40 minuti l'uno. Ci fanno rivivere un fatto di cronaca del 2003 e lo arricchiscono, insomma, con dettagli molto inquietanti, non sempre affrontati dalla stampa del tempo, perché insomma, ricordiamo questa storia, però non ci sono arrivate tutte le testimonianze da parte di giornalisti, avvocati, amici, parenti dell'attrice e soprattutto del manager e dei componenti del gruppo Noir Désir, di cui appunto Bertrand era stato il frontman e un leader indiscusso.
La docuserie analizza la complessità del caso, il processo mediatico e giudiziario che ne seguì e le sue ripercussioni sulla società francese. E prova anche a farci conoscere un po' meglio i protagonisti di questa triste vicenda e come gli stessi vennero raccontati a suo tempo dalla stampa francese. Bertrand Cantat, affascinante e controverso cantante, autore dei brani di un gruppo che noi tutti ricordiamo per una canzone bellissima e poetica che è stato un vero e proprio tormentore che ha fatto conoscere il gruppo in tutto il mondo, ovvero Levan Porterà, e che diciamo all'apice del successo Bertrand Cantat conosce l'attrice francese Marie Trintignant dopo un concerto a cui lei stessa ha voluto partecipare proprio per poterlo conoscere, perché si stava preparando ad interpretare il ruolo di Janis Joplin e quindi era convinta, chissà se magari già aveva delle mire, insomma era convinta che potesse esserle utile conoscere un cantante di quel calibro. Fu un vero e proprio colpo di fulmine che lo portò a lasciare Christina Radì, sua moglie, madre di suo figlio e in attesa del secondo, e del resto anche Marie Trintignant all'epoca era fidanzata con il regista Samuel Benchetrit, spero di dirlo correttamente, con cui appunto stava per girare il film Janis e John, e tra l'altro aveva già 4 figli avuti da 4 uomini diversi, e precisiamo questo elemento perché fu usato dalla stampa per scredibilizzare accreditarla in più occasioni, descrivendola come una donna frivola e volubile.
Ecco, vedere oggi alla luce dei fatti certe immagini di repertorio che ritraggono questa coppia follemente innamorata fa riflettere molto. Sono gesti che a prima vista possono proprio sembrare frutto di una passione totalizzante, di un attaccamento che solo oggi, rivedendole consapevoli di quello che sappiamo, ci appare veramente morboso. E, ad esempio, la costante presenza di lui sul set, sui set cinematografici dove lei girava, appunto, nello specifico in Lituania, dove lei stava lavorando, e dove generalmente non le sono concesse distrazioni di alcun tipo, e l'ossessione di lei nel rispondere praticamente in tempo reale ai messaggi che lui le manda continuamente sul cellulare, che lei teneva appositamente infilato negli stivali di scena con la vibrazione attivata proprio per non perdersi questi messaggi. Sono belli, sono innamorati, sono inseparabili, questo è quello che a noi sembra. Quello che non vediamo è che dietro certe attenzioni proprio morbose si cela un comportamento che non è affatto normale, che è controllante, non è da persona innamorata, ma invece è da qualcuno che vuole possedere un altro individuo. Era il 2003, sicuramente di certe cose se ne parlava molto meno, Francesca, c'era meno consapevolezza.
Non abbiamo modo di sapere come fossero i loro rapporti. Quello che sappiamo però è che una sera, dopo le riprese, la coppia inizia una lite per un messaggio che lei riceve da parte del suo ex, del padre di suo figlio, un messaggio pratico su cui accordarsi e che termina con una frase affettuosa, no? Un messaggio carino che però Bertrand non gradisce, al punto da diventare parecchio ossessivo e petulante sulla questione, su come fossero diversi i rapporti, a suo dire, no? Tra lui e la sua ex, con cui lui era stato molto chiaro, e su come invece Marie lasciasse troppo spazio interpretativo con le sue relazioni precedenti. E fu poi il fratello di Marie, aiuto regista per questo presente sul set, a calmare le acque e riaccompagnarli in hotel, dove le telecamere di sorveglianza ci mostrano tutto sommato tre persone tranquille che si salutano baciandosi, abbracciandosi. È peccato che però le immagini che le telecamere di sorveglianza stesse mostrano la mattina successiva sono quelle del corpo di Marie su una barella trasportata dal personale medico in stato di coma, dal quale non si riprese mai più.
A raccontare cosa successe quella notte in hotel, o almeno una prima versione dei fatti, fu proprio Bertrand, tra le lacrime, sconvolto, preoccupato, che parla di una lite furibonda dove lui ha perso il controllo perché, a suo dire, continuamente incalzato da Marie, che lo invitava a tornare da sua moglie come se questa fosse un'attenuante, insomma, e lui la colpisce, la prende a schiaffi, due schiaffi, andata e ritorno, dice, per spiegare la modalità, e mi manca il gesto per lasciare intendere che erano due schiaffi che sono stati dati con moltissima violenza. Marie cade a terra, nel cadere sbatte la testa contro il termosifone. Questo è quanto la stampa comincia a diffondere, parlando di un terribile incidente. Un incidente, si dice. E quindi si empatizza in modo quasi imbarazzante proprio con Bertrand, quasi dimenticando che sia stato lui in realtà colpendola a causare quel terribile incidente.
Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute, des méandres creux des reins, et tout ira bien loin. Le vent nous portera, ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané, le velours, même s'il ne sert à rien.
Le vent nous portera, famosissimo brano del 2001 dei Noir Désir, in una puntata dedicata a un fatto di cronaca del 2003 che coinvolse proprio il frontman di questo gruppo, ovvero Bertrand Cantat. Questo è Doc, tratti da una storia vera. Noi siamo Roberta Lippi e Francesca Scherini. Questa è una storia che ci è stata raccontata da un documentario disponibile su Netflix. Il titolo è Da Rockstar ad Assassino, il caso Cantat. E ancora una volta ci ricorda questo documentario quanto sia importante cogliere certi segnali, non minimizzarli, dare la giusta importanza a tutti i campanelli d'allarme che ci fanno così un po' alzare le antenne, perché ci possono salvare la vita. E in questo caso, in particolare, anche quanto parlare sia fondamentale, dobbiamo ricordarlo per la nostra incolumità e per quella degli altri. Ma prima di spiegarvi perché, fateci sapere anche se avete visto questo documentario, se eravate magari fan dei Noir Désir, se conoscevate questo fatto di cronaca così lontano ormai nel tempo e che opinione avete al riguardo. Per farlo potete come sempre scriverci ad hoc@radiopopolare.it.
Dicevamo che l'importanza di parlare viene ribadita soprattutto nell'episodio finale, e questo perché scopriremo presto che se qualcuno avesse parlato, o meglio detto la verità fin dall'inizio, altri tragici avvenimenti sarebbero potuti essere evitati. Questo perché dopo l'autopsia sul corpo di Marie Trintignant, la versione dei fatti raccontata nel secondo interrogatorio da parte del cantante Bertrand Cantat fu ben diversa. Del resto ormai era noto che i colpi inferti sul corpo della sua compagna erano ben più di un paio di schiaffi, come aveva precedentemente dichiarato, posto che insomma io vorrei precisare che un paio di schiaffi non sono comunque da tollerare mai, in nessun caso, e a causare l'edema cerebrale che la portò alla morte non fu affatto lo scontro col termosifone.
Perdonate la violenza del linguaggio che seguirà, ma per noi è importante chiarire bene ciò che per mesi è stato diffuso dalla stampa come un incidente causato da un amore controverso, da un rapporto estremamente passionale da parte di due persone, forse un po' instabili anche a causa dell'uso di droghe. Due persone, avete capito bene, perché c'è della responsabilità anche da parte della vittima, secondo ovviamente i mass media. Dal referto del primario di medicina legale si evince che sono state rilevate ferite sul cuoio capelluto e sul viso, fratture del setto nasale, fratture da pressione al collo, e dall'apertura del cranio si capisce la violenza dei colpi inferti, calcolati in almeno 15-20, escludendo categoricamente un unico evento traumatico, il famoso schiaffo. Qui si parla di percosse che sono state protratte per lunghi minuti. E finalmente si inizia a parlare di omicidio.
Non vogliamo togliervi il piacere di guardare questo documentario, anche se riporta e ripercorre comunque un fatto di cronaca noto ai più e ormai piuttosto datato, ma rivela anche dettagli e fatti successivamente accaduti che stranamente non sono stati più di tanto pubblicizzati, e porta alla luce verità nascoste che hanno provocato ulteriore dolore e drammi che avrebbero potuto essere evitati. Però vogliamo approfittare di questo ennesimo esempio per parlare di qualcosa che troppo spesso leggiamo sui giornali, sentiamo da amici o parenti o conoscenti, addirittura a volte ci riguarda, no? Proprio in prima persona. E siamo quindi molto felici di poter tornare ad ospitare qui con noi il professor Damiano Rizzi, psicologo, psicoterapeuta, psico-oncologo e fondatore di Sole Terre. Bentornato, grazie per essere qui.
Grazie a tutte e tutti voi.
Allora, noi sappiamo che ha visto la docuserie di cui parliamo oggi, oltre che chiaramente conoscere il fatto di cronaca del 2003, le è sembrata equilibrata? Cioè qualcosa che secondo lei andava detto e magari non è stato fatto?
Allora, quello che ho visto io è che sicuramente la serie mette in luce una questione veramente disturbante. Cioè, a me ha colpito molto come la società tende a proteggere e a riabilitare chi commette violenza quando gode di visibilità pubblica o potere o fascino. In psicologia c'è proprio un effetto che si chiama effetto alone, cioè quando una persona è famosa oppure carismatica o, come in questo caso, artisticamente talentuosa, noi siamo portati inconsciamente ad attribuire a questa persona anche delle qualità morali positive, la bontà, l'affidabilità, ma anche l'innocenza. E questo che cos'è che comporta? Come si vede molto bene nella docuserie, senza volere svelare nulla, proprio una distorsione del giudizio. E la parte, secondo me, che manca nella serie è un po' cercare di ragionare sugli elementi psicopatologici, perché appunto Cantat non è una persona alla prima esplosione di violenza, però c'è proprio una sorta di costante normalizzazione dei suoi comportamenti, anche proprio dalle persone che sono a lui più vicine. E questo è proprio un tema, secondo me, molto molto importante, perché uscendo un attimo dalla docuserie e entrando nella realtà, quando la violenza si ripete e viene giustificata o ignorata, poi diventa parte del contesto e rischia di perdere il suo carattere di allarme. Questo perché molto spesso si dice: ma perché non l'ha detto prima? Come mai non ha detto niente? Perché nessuno vede e dice niente? Perché si tende proprio a non vedere più quando la violenza diventa normalizzata.
Ecco, siamo purtroppo abituate al fatto che la stampa e i mass media in generale spesso siano portati a spostare l'ago della bilancia un po' dalla parte sbagliata. Ecco, come mai c'è questa empatia verso Bertrand Cantin, così poca solidarietà verso Marie Trintignant? È un po' in generale quando si dice che una donna se l'è un po' andata a cercare, no? Ecco, perché questo accade?
Sembra una, si potrebbe dire, un paradosso del potere e della seduzione sociale, cioè quando una figura pubblica ha potere, talento e quindi una narrazione a proprio favore, si cerca ad umanizzare più questa persona che non è la vittima. È una specie, io credo, di meccanismo difensivo collettivo, potremmo dire, perché se iniziamo ad ammettere che anche gli eroi possono essere mostruosi, allora questo ci costringerebbe a rivedere l'intero sistema di valori e anche per certi versi di rappresentazioni affettive, rappresentazioni, non la realtà, su cui però si fondano anche le nostre sicurezze. Oltre a questo, secondo me, la serie mostra anche una sorta di pregiudizio di genere molto radicale, perché la donna viene proprio percepita come corresponsabile, perché c'è una specie, si potrebbe dire, di bias della colpevolizzazione della vittima, che per giunta è anche un fatto molto documentato in letteratura, perché si tende a dire in termini molto quotidiani che forse se l'è cercata, nel senso che siccome durante un litigio, no, tutti e due stanno litigando, beh, allora è anche difficile capire chi è che aveva ragione in un litigio, no? E quindi questo pensiero è un po' come se servisse a creare una distanza dalla vittima per illuderci che a noi non potrebbe mai accadere, perché se l'eroe diventa cattivo salta tutto il meccanismo su cui si fonda appunto la nostra visione del mondo, e se stavano litigando, tutti e due comunque stavano litigando, e questo è assolutamente è una vera e propria distorsione cognitiva.
Esatto. E dall'altra parte, perché le vittime di violenza, donne in questo caso, omettono, concedono, tollerano, in alcuni casi mentono? Cosa scatta in loro? Ma è solo, con delle enormi virgolette, paura?
Allora, la paura è centrale, ma non è l'unico fattore da considerare, perché sono almeno altri livelli, un livello culturale, emotivo e neurologico. A livello culturale le donne purtroppo sono spesso molte educate fin da piccola con piacere, non disturbare, cercare di capire l'altro anche quando questo vuol dire poi tollerare dei comportamenti che di fatto diventano anche distruttivi nei suoi confronti. A livello emotivo, parlavamo prima di dissonanza cognitiva, è un po' come se per proteggere l'immagine idealizzata dell'altro, che spesso è compagno, marito, e la relazione su cui si è investito, cioè spesso c'è una vita che si dovrebbe mettere in discussione, negando. Allora cosa succede? Che si tende a negare la gravità della violenza, come dire, non è così grave. E questo accade però perché dal punto di vista psicologico c'è proprio un trauma, il cervello è sotto uno stress cronico e quindi altera la percezione del pericolo e anche delle possibili soluzioni. Quando nella serie, appunto, nel caso di Cantà, quello che a me ha colpito moltissimo è che anche dopo che è stato condannato è tornato sulle scene, quindi riempiva i palazzetti di Parigi e le persone continuavano ad andarlo a seguire, cioè, quindi c'era comunque quasi una rimozione collettiva di questo omicidio. E questo secondo me è proprio il valore più grande di questa serie, che mostra come ci sia proprio una dimensione sociale, una dimensione culturale che protegge chi commette addirittura un omicidio. Non solo protegge, ma addirittura continua ad idolatrarlo, esatto. che è altro ancora, più grave.
Ecco, oltre alla vittima vera e propria, ovvero chi subisce violenza, chi perde la propria vita attraverso un atto violento, ci sono anche tante altre vittime, no? Ci sono i familiari, i figli che restano orfani, e a volte assistono purtroppo anche alle violenze, a volte trovano il cadavere della loro madre. Cosa è giusto ribadire quando parliamo di queste vittime di violenza?
Ma allora, intanto riconoscere il trauma secondario che spesso viene trascurato, cioè i figli, i familiari delle vittime, soprattutto se sono presenti durante gli atti violenti o se, come diceva, trovano il corpo, vivono delle esperienze traumatiche che possono lasciare veramente dei segni per tutta la vita. E allora qui bisogna intervenire presto, con strumenti adeguati, con una psicoterapia mirata e specializzata, senza minimizzare e neanche ovviamente patologizzare. Però è proprio importante creare degli spazi di ascolto dove le persone si devono sentire libere di raccontare quello che hanno vissuto senza la vergogna, senza il senso di colpa, che purtroppo invece sappiamo essere una caratteristica delle vittime e anche dei sopravvissuti, che si sentono in colpa perché sono sopravvissuti. E in genere nella psicoterapia si lavora proprio su questo, cioè provare a dare parole, cioè mettere in parola quello che è altrimenti indicibile, che non si può dire, cercare di restituire senso, cercando poi, questo è un lavoro lungo, che necessita tanti anni, di integrare anche il fatto traumatico dentro la storia, nell'autobiografia di una persona.
Ecco, e diciamo, è inutile girarci intorno, no? Pensando di non dare necessariamente un genere, perché qui stiamo parlando di femminicidio, come la maggior parte delle volte in cui parliamo di queste cose. Ci sono donne più a rischio di altre, più predisposte, diciamo così, perché a volte ci capita di pensare, lo diceva anche lei prima, a me non potrebbe capitare, no? Ma è anche una questione di, chiamiamola, immagino erroneamente, predisposizione?
Ma allora, intanto il femminicidio è un fenomeno trasversale, però ci sono dei fattori di vulnerabilità che sono documentati. Per esempio, le donne più a rischio sono quelle in situazioni di dipendenza economica, quelle che hanno una storia pregressa di abuso, o in relazioni in cui l'uomo ha dei tratti di personalità ossessiva, narcisistica, antisociale. E questo pensiero, come lei diceva, che a me non succederà, è proprio un meccanismo difensivo, potremmo dire un ottimismo irrealistico, che serve proprio a mantenere una sensazione di poter avere il controllo sul mondo. La verità però è che nessuna donna è davvero al sicuro finché la cultura, come dalla nostra intervista sta emergendo, che continua a giustificare la violenza e non cambierà o non la cambiamo, perché di solito la cultura non è che cambia da sola, cambia perché le persone fanno per esempio un lavoro di costante narrazione, come stiamo facendo anche noi, mettere in discussione il potere. Io credo che senza mettere in discussione il potere non si possa affrontare il fenomeno del femminicidio, perché sono assolutamente correlati questi due fenomeni.
Ecco, per concludere, allora diciamocelo tutti insieme: che cosa possiamo fare concretamente per aiutare chi si trova in pericolo?
Ma allora, intanto ascoltare non solo con le orecchie, ma con tutti gli organi di senso, con il cuore, cercando di immaginare che chi subisce violenza non se ne fa molto dei consigli, ha bisogno di uno spazio sicuro dove sentirsi creduta, e quindi è importante proprio costruire una rete di regolazione emotiva esterna che comprenda gli amici, i terapeuti, i centri antiviolenza, creare una vera e propria rete di protezione, perché l'aspetto più difficile è proprio quello del distaccarsi dalla situazione in cui normalmente si vive, lo è per tutti, lo è anche purtroppo quando si è vittime di violenza. E poi occorre davvero un po', come dire, aumentare il livello sistemico di protezione legale, il sostegno economico, degli interventi terapeutici che siano gratuiti oltre che specializzati, perché molto spesso se non c'è la possibilità di avere supporto psicologico gratuito, e le donne non lo possono pagare, perché molto, non solo le donne, questo riguarda donne e uomini, ma le donne vittime di violenza che sono anche in una condizione di dipendenza economica, molto spesso, questo ci dicono, di non potersela pagare una psicoterapia. E quindi dobbiamo un po' poi dall'altra parte anche essere pazienti e fare delle azioni che hanno dei tempi più lunghi, come è per esempio l'educazione emotiva e sessuale già nelle scuole, che cosa sono le emozioni, che cos'è che vuol dire rispetto, cosa vuol dire poter dire no. Io credo che soltanto così, con un'azione sistemica che include tutti, donne ma uomini soprattutto, perché gli uomini non possono ritenersi esclusi da questa situazione nella maniera più assoluta, per diversi motivi. Intanto perché sono loro a commettere la violenza, e poi perché tutta la società deve essere coinvolta in questo fenomeno, e credo che soltanto così si potrà davvero cambiare.
Beh, grazie davvero per essere tornato a trovarci, è davvero importante sottolineare anche noi ci facciamo appunto microfono di questo tema, quindi davvero grazie ancora al professor Damiano Rizzi.
Grazie a voi.
Rieccoci, Francesca Scrigni e Roberta Lippi, è una puntata di Doc tratti da una storia vera che sta per concludersi. Abbiamo appena salutato il professor Damiano Rizzi, che ancora una volta ci ha aiutato ad approfondire un tema gravissimo e importante come il femminicidio, protagonista della puntata di oggi e della docuserie che ci ha portato a parlarne, ovvero Da Rockstar a Omicida, il caso Cantat, disponibile da marzo su Netflix e che ripercorre le vicende che hanno caratterizzato il tristissimo fatto di cronaca avvenuto nel 2003, quando il frontman dei Noir Désir uccise letteralmente di botte la sua compagna, l'attrice francese Marie Trintignant. Fateci sapere la vostra, come sempre, mi raccomando, se vi siete persi l'intervista ricordatevi che potete riascoltare questa puntata come tutte le altre, sia tra i podcast sul sito di Radio Popolare, sia su Spotify. Comunque sui social troverete tutti i link necessari.
Abbiamo detto che non vogliamo spoilerare, svelarvi quelle parti, insomma, che la docuserie mette in luce oltre all'omicidio di Marie Trintignant, ma sappiamo che non è stata l'unica vittima. Bertrand Cantat intanto uscì per buona condotta dopo 4 anni di carcere, avete capito bene, 4 anni, 8 fu, ricordiamo, la condanna, anziché i 15 previsti, quindi le attenuanti si basarono sul fatto che da chiunque, insomma, ex moglie, manager, membri della band, tutti lo descrissero come un non violento, e quindi il comportamento di quella notte fu considerato un raptus dettato da questo amore passionale fuori controllo, mettiamola così. Quindi siccome lui l'amava troppo, l'ha uccisa di botte, ma dato che appunto non fu descritto come un violento, non solo ebbe uno scontro della pena, ma uscì dopo 4 anni per buona condotta.
Cosa successe da lì a breve non lo diciamo, ma qualcun altro, un'altra donna, subì le conseguenze di questa scarcerazione, e subito dopo che perse la vita e fu ritrovata dal figlio impiccata nella stanza, si venne a sapere che questa donna si presentò molto spesso in pronto soccorso per farsi medicare a seguito di violenze subite da un unico uomo, che però si rifiutava di denunciare, e lei stessa descrisse come non violento, e infine addirittura accolse a braccia aperte dopo la scarcerazione. Far risuonare oggi nel 2025 un fatto che accadde ormai tanti anni fa è il vero intento di questa docuserie, che ha cercato anche di far parlare chi forse a suo tempo era stato un po' troppo zitto.
Noi vi chiediamo come sempre di tenere le antenne dritte, belle dritte, ascoltare tutti i campanelli d'allarme, ascoltate anche, guardate quello che accade intorno a voi, vi esortiamo a parlare, a non celarvi mai dietro al silenzio quando vedete un'ingiustizia, quando vedete fatti che possono costare sofferenze e addirittura a volte costare la vita stessa a qualcuno. Se volete, oltre che ascoltarci, potete anche parlare con noi, gli strumenti li conoscete, ci potete scrivere ad doc@radiopopolare.it, ci potete trovare sui social, dove ci potete cercare come doc-tratti da una storia vera. Ovviamente ci trovate sempre qui ogni settimana, saremo pronte anche la prossima con una nuova storia, nuovi approfondimenti. Se volete recuperare le scorse puntate, ci trovate sul sito di Radio Popolare con tutte le altre storie che avete perso, e anche da qualche settimana su Spotify. Noi vi ringraziamo e ci vediamo la prossima settimana.
Ciao!
Perché lei non mi amasse, non lo so. Io che le avevo dato tutto quel che ho. Ma forse quel che ho non è abbastanza.
forse cercava il cielo in questa stanza, e un cielo non ce l'ho.